Benvenuti su Radio Liberland, la voce della libertà. Oggi facciamo un'analisi approfondita di un momento che ha segnato profondamente il dibattito sulla gestione della pandemia. La dichiarazione di Great Barrington, o GBD, firmata proprio 5 anni fa, il 4 ottobre 2020. Vogliamo capire com'è nata, cosa diceva e, perché ha scatenato reazioni così forti, vero?
Assolutamente. Ci tufferemo in quella storia.
Per farlo, ci basiamo su una fonte molto particolare, un articolo retrospettivo scritto da Philip Y. Magness per The Freeman. E la cosa interessante è che Magness non è là solo un osservatore.
No, affatto. Era lì coinvolto proprio nell'organizzazione dell'incontro da cui è scaturita la dichiarazione, quindi ci offre uno sguardo, diciamo, dall'interno.
Molto diretto.
Esatto.
Quindi l'obiettivo qual è? Seguire il suo racconto.
Proprio così. Seguire il filo del racconto di Magness per capire le ragioni dietro la GBD, le critiche che muoveva ai lockdown generalizzati, la reazione a volte anche feroce che ne segue.
E vedere oggi, a 5 anni di distanza, qual è il bilancio, sempre dal suo punto di vista, ovviamente.
Certo, secondo la sua prospettiva.
D'accordo. Allora, riavvolgiamo il nastro. Primavera 2020. Ricordiamo tutti quell'atmosfera, no?
Come dimenticarla.
A partire da marzo, una dopo l'altra, le nazioni adottano misure di lockdown. Dalla Cina all'Italia, poi gran parte d'Europa, gli Stati Uniti. E l'articolo menziona 42 stati americani su 50 con ordini di restare a casa.
Sì, ordini molto stringenti in certe aree, tipo New England e New York.
E all'inizio l'idea era che fosse una cosa temporanea, giusto? Quelle famose 2 settimane per fermare la diffusione.
Già, le 2 settimane. E Magness sottolinea subito un punto che ritiene cruciale.
Quale?
Questa strategia, il lockdown così generalizzati, rappresentava una rottura netta con tutta la pianificazione pandemica che c'era prima.
Ah, davvero? Non era previsto nei piani?
Non in questa forma così radicale e prolungata. Secondo la sua analisi, i piani pre-Covid non contemplavano chiusure totali della società. E queste misure, dice Magness, furono adottate quasi d'impulso.
D'impulso?
Sì, con pochissimo dibattito scientifico pubblico sui reali benefici attesi, ma soprattutto sui possibili, enormi costi collaterali. Cioè, si è agito senza forse valutare appieno le conseguenze.
Interessante però che, fin da subito, secondo Magness, ci fosse una corrente di scetticismo. Magari minoritaria, ma c'era?
Sì, lui stesso, con la sua organizzazione, l'American Institute for Economic Research, LIRE e altri think tank come FEE o l'Independent Institute, iniziarono a sollevare dubbi.
Ma non erano i soli, immagino.
No. Però Magness nota una cosa. Molti, anche in ambienti solitamente critici verso l'intervento statale, all'inizio rimasero in silenzio o addirittura appoggiarono i lockdown.
Forse per la paura, l'emergenza percepita.
Probabilmente. Sembrava inevitabile, forse, di fronte a una crisi così inedita.
E nel mondo scientifico, invece? C'erano voci fuori dal coro?
Sì, parallelamente cominciavano a emergere. Magness cita alcune figure chiave, ad esempio Jay Bhattacharya a Stanford.
Ah, sì, ricordo gli studi sulla sieroprevalenza.
Esatto. I suoi studi in California suggerivano una diffusione del virus molto più ampia del previsto e quindi, di conseguenza, una letalità inferiore alle stime iniziali che circolavano.
E poi, sto dibattito, no? La Svezia.
Già, la Svezia.
La loro decisione di non imporre un lockdown rigido come altrove ha creato quello che in scienze sociali si chiama un esperimento naturale.
Proprio così. Una specie di gruppo di controllo involontario, diciamo. E questo ha offerto un termine di paragone.
Con cosa?
Con i modelli.
Esattamente.
Da un lato c'erano i modelli predittivi, come quello famosissimo e molto influente dell'Imperial College di Londra, guidato da Neil Ferguson.
Quel modello ebbe un peso enorme sulle decisioni politiche, vero? Nel Regno Unito, negli USA.
Enorme. E dipingeva scenari, catastrofici in assenza di lockdown. Si parlava di oltre 500.000 di morti nel Regno Unito, 2,2 milioni negli USA.
E per la Svezia? C'erano previsioni specifiche?
Sì. Magness riporta che il modello prevedeva quasi 90.000 morti in Svezia entro l'estate 2020, se non avessero fatto il lockdown.
90.000? E invece? Com'è andata nella realtà, almeno in quella prima fase?
A fine aprile 2020 la Svezia contava meno di 3.000 decessi. Tragico, ovviamente, ogni morte lo è. ma un numero enormemente distante dai 90.000 previsti dal modello.
Una bella differenza.
Decisamente. E Magnes racconta di aver scritto lui stesso un articolo su questa discrepanza, mettendo in dubbio l'affidabilità del modello dell'Imperial College.
E Ferguson come reagì?
Qui c'è un aneddoto curioso che Magnes riporta. Ferguson, interrogato al riguardo nel Parlamento britannico, arrivò a negare di aver fatto previsioni specifiche sulla Svezia.
Ma come? Se c'erano?
Dice Magnes che erano ancora online sul sito dell'Imperial College in quel momento. Una situazione un po', diciamo, imbarazzante.
Immagino. E i sostenitori dei lockdown come risposero a queste critiche sui modelli e al caso svedese?
Secondo il resoconto di Magnes, la reazione fu quella di produrre studi che ne validassero l'efficacia a posteriori. Si arrivò ad affermare che i lockdown avessero già salvato milioni di vite.
Milioni? Sembra tantissimo.
Sì. Tuttavia, Magnes e altri critici sostengono che molti di questi studi presentassero delle debolezze metodologiche.
Ad esempio?
Per esempio, alcuni usavano proprio le previsioni, che loro ritenevano errate, dei modelli come base per calcolare le morti evitate, senza applicare, secondo loro, rigorose tecniche statistiche di inferenza causale.
Cioè, quelle tecniche che servono per capire se è stato proprio il lockdown la causa della differenza tra previsione e realtà.
Esattamente. È un punto metodologico chiave, secondo questi critici.
Bene, questo ci porta all'estate del 2020. Il dibattito si infiamma, immagino.
Sì, e la rete di scienziati e commentatori critici si stava allargando. Magnes menziona altre figure che emersero in quel periodo.
Chi, per esempio?
Martin Kulldorff, un biostatistico di origine svedese che lavorava ad Harvard. Molto attivo online, discuteva proprio il caso della Svezia e criticava i modelli.
E poi?
E Sunetra Gupta, epidemiologa a Oxford. Lei contestava le raccomandazioni di Ferguson sulla stampa britannica. Quindi, altre voci accademiche importanti.
Ma c'era un coordinamento tra queste persone? Un'organizzazione?
No, questo è un punto che Magnes sottolinea. Non c'era una regia centrale. Questa rete si è formata in modo organico, spontaneo.
Come?
Attraverso i social media, i podcast, interviste online. Ciascuno portava la sua critica e si trovavano, diciamo, sulla stessa lunghezza d'onda su alcuni punti fondamentali.
E a livello politico, avevano qualche influenza?
Pochissima, almeno all'inizio. Fino all'agosto 2020, quando Scott Atlas entrò nella task force COVID della Casa Bianca.
Ah sì, quella fu vista da alcuni come una mossa per bilanciare la linea dominante, quella pro-lockdown di Fauci e Deborah Birx, giusto?
Esattamente. Prima di quel momento, queste voci critiche avevano davvero poca eco negli ambienti governativi ufficiali.
E nel frattempo, qual era il clima generale nella comunità scientifica, secondo Magnes?
Beh, la sua descrizione è che molte riviste scientifiche autorevoli si erano schierate nettamente a favore dei lockdown. L'allarmismo iniziale, generato dai modelli, aveva di fatto reso difficile un dibattito scientifico, diciamo, più pacato e basato sulle evidenze che man mano emergevano.
Si sentiva già parlare di seconda ondata, mi pare?
Sì, con l'autunno alle porte si parlava insistentemente di una seconda ondata e c'erano movimenti come Zero Covid che premevano per misure ancora più restrittive. La paura di nuovi lockdown era molto, molto concreta.
Ed è proprio in questo clima, ai primi di settembre 2020, che succede qualcosa di importante, vero?
Sì, c'è un incontro informale all'IAR, l'istituto di Magnes, a Great Barrington, Massachusetts.
Chi c'era?
C'erano Magnes, Jeffrey Tucker, dell'IAR, Martin Kulldorff e due avvocatesse, Jenny Nunes e Stacy Rudin, che erano impegnate in cause legali contro l'uso dei poteri emergenziali.
E di cosa parlarono?
Della situazione, delle preoccupazioni per l'autunno imminente. E lì emerse anche un dettaglio interessante. Si venne a sapere che Kulldorff e Bhattacharya avevano da poco esposto le loro tesi anti-lockdown direttamente al presidente Trump.
Ah, e con quale reazione?
Si seppe poi che la cosa aveva provocato una forte irritazione in Deborah Birx, una delle figure chiave della task force.
Capisco. E fu in quell'incontro che nacque l'idea della dichiarazione?
Non proprio la dichiarazione, ma l'idea della conferenza che poi l'ha prodotta. E avvenne in un contesto molto informale. Magnes descrive un pranzo all'aperto in una cantina locale, addirittura con musica di James Taylor in sottofondo.
Davvero? Sembra quasi surreale.
Sì. E fu lì che Kulldorff lanciò l'idea. Disse, perché non organizziamo una piccola conferenza scientifica?
Con quale scopo?
Lo scopo era semplice ma ambizioso: registrare e rendere pubblica quella discussione scientifica approfondita sui pro e contro dei lockdown che secondo loro era completamente mancata a marzo. Volevano mettere nero su bianco gli argomenti contro, compresi i costi sociali ed economici, prima che arrivassero nuove chiusure.
Un'idea forte. E come fu accolta?
Piacque subito. E prese corpo molto in fretta, alla fine di settembre. Anche perché le notizie di imminenti nuovi lockdown in Europa, Canada e diversi stati USA rendevano la cosa urgente.
E dove farla?
Kulldorff chiese a Laier se potevano ospitare l'evento. Laier aveva le strutture adatte, sale conferenze e anche alloggi privati in loco. Questo permetteva di organizzare un incontro ristretto, in sicurezza, rispettando le norme Covid che c'erano allora.
Quindi tutto organizzato in pochissimo tempo.
Pochissimi giorni, sì. Magnus usa l'espressione bare bones, cioè con risorse minime, staff ridotto all'osso. Quasi improvvisato.
E i partecipanti chiave?
I tre scienziati principali. Kulldorff, ovviamente, Jay Bhattacharya, che arrivò apposta dalla California, e Sunetra Gupta. Il suo viaggio dal Regno Unito fu complicato per via delle restrizioni, fu autorizzato solo all'ultimo.
Oltre a loro?
C'erano alcuni giornalisti invitati, come David Zweig, Gene Lanzer del British Medical Journal, John Tamney, poi lo staff dell'Ayer e gli economisti e le avvocatesse che erano presenti all'incontro di settembre. Un gruppo ristretto.
E come si svolse la conferenza?
Si riunirono nel salone principale della villa dell'Ayer. Le riprese, fatte con delle semplici GoPro su tre piedi, niente di sofisticato.
E il contenuto?
Gli scienziati guidavano le sessioni tematiche, discutevano tra loro, dialogavano con i giornalisti, rispondevano anche a domande più ampie, di natura politica e sociale, poste dagli altri presenti. L'obiettivo iniziale, ricordiamolo, era produrre dei video tematici da diffondere online, documentare la loro prospettiva critica.
E l'idea della dichiarazione scritta alla GBD vera e propria, quando è saltata fuori? Hai detto che non era prevista.
Esatto, non era nel programma. Emerse lì per lì, durante i lavori. Come un modo per sintetizzare i punti chiave della loro posizione.
Quali erano questi punti chiave?
Fondamentalmente tre. La presunta inefficacia dei lockdown generalizzati nel fermare il virus, i gravi danni collaterali sociali, economici, sanitari che stavano causando e che secondo loro venivano ignorati, e la loro proposta alternativa.
Che era?
La protezione mirata. Focused protection.
Protezione mirata. Cosa intendevano esattamente con questo? Spiegaci meglio.
Secondo il racconto di Magnus, il concetto nasceva molto dall'osservazione di quello che era successo nelle case di riposo, specialmente nel nord-est degli USA, durante la prima ondata. Una vera strage.
Sì, fu terribile.
Gli autori della GVD ritenevano che errori politici specifici avessero peggiorato la situazione. Magnus cita l'ordine del governatore di New York, Cuomo, di rimandare i pazienti Covid positivi nelle case di riposo per liberare posti letto negli ospedali.
Una decisione molto controversa.
Moltissimo. Quindi, la loro idea era di capovolgere l'approccio. Invece di chiudere tutto e tutti, bisognava concentrare le risorse e gli sforzi per proteggere attivamente le persone e i luoghi ad alto rischio. Gli anziani nelle RSA, per esempio.
E il resto della popolazione?
Lasciare che il resto della popolazione, a basso rischio di complicazioni gravi, continuasse a vivere più normalmente possibile. Questo, secondo loro, avrebbe permesso anche di sviluppare più rapidamente un'immunità a livello di popolazione, proteggendo indirettamente anche i vulnerabili.
Capisco la logica. Quindi, come si è passati da questa idea alla stesura del testo?
Si misero al lavoro Kulldorff, Gupta e Bhattacharya. Sabato pomeriggio hanno iniziato a buttare giù il testo, distillando le conclusioni delle discussioni fatte fino a quel momento.
E il nome Great Barrington Declaration?
Fu un'idea di Kulldorff. Molto semplice. E legarla al luogo fisico dell'incontro. Great Barrington.
E nel frattempo la parte, diciamo, tecnica. Il sito web, le firme.
Mentre loro scrivevano, un membro dello staff delle AER, Lou Eastman, si mise all'opera. Registrò il dominio web e passò tutta la notte a costruire un sito in grado di raccogliere firme online.
Si aspettavano molte firme.
Magnus ricorda che all'inizio scherzavano, speravano magari di arrivare a 10.000 firme. Un obiettivo che sembrava ambizioso in quel momento.
E hanno cercato subito altri sostenitori?
Sì, contattarono la loro rete di colleghi scienziati per ottenere le prime cofirme importanti, tra cui quella del premio Nobel Michael Levitt, che diede un certo peso iniziale. Decisero però di limitare la lista dei firmatari ufficiali a scienziati, medici ed esperti di sanità pubblica.
Ma la petizione era aperta a tutti.
Sì, aprirono la petizione online al pubblico generale. Chiunque volesse sostenerla poteva firmare.
E la firma vera e propria del documento?
Avvenne domenica mattina, quasi come un dettaglio finale, prima che gli scienziati partissero per Washington dove avevano altri incontri. Stamparono il testo su un foglio e lo firmarono. Un atto quasi formale per un documento nato in modo così, spontaneo e rapido.
E poi? È stato pubblicato subito. Com'è stata accolta questa dichiarazione?
All'inizio, racconta Magnes, la reazione fu incredibilmente positiva. Divenne quasi virale sui social.
Davvero?
Sì. Ottenne subito una certa copertura mediatica nazionale. Magnes cita un articolo sul Wall Street Journal, interviste ai tre autori su Fox News. Sembrava che la GBD rispondesse a un'esigenza diffusa.
Quale esigenza?
Quella di sentire una voce scientifica credibile, ma alternativa a quella dominante, rappresentata da figure come Anthony Fauci. C'era evidentemente un pubblico che cercava altre prospettive.
Sembra un inizio promettente, ma poi le cose sono cambiate, mi pare di capire, dalla tua introduzione.
Decisamente. Molto rapidamente, secondo Magnes, la narrazione mediatica virò bruscamente verso il negativo.
E perché? Cosa è successo?
Secondo Magnes, la svolta fu guidata in parte da giornalisti che lui ritiene mescolassero il reportage con un attivismo pro-lockdown. L'articolo riporta alcuni episodi specifici che Magnes considera emblematici di questo cambio di clima.
Raccontaci.
Cita una giornalista di Beats BuzzFeed, Stephanie Lee. Inviò all'AIR una serie di domande che Magnes definisce ostili. Insinuava legami con finanziatori occulti, i soliti fratelli Koch, l'industria del tabacco o presunte violazioni dei protocolli Covid durante la conferenza. Il tutto dando meno di un'ora per rispondere.
Un'ora. Impossibile.
Esatto. L'AIR le giudicò pretestuose, quasi una trappola mediatica, e decise di non rispondere, ma l'articolo uscì comunque con quel taglio.
E poi?
Poi c'è l'episodio delle firme false. Un blogger britannico, Nafisa Ahmed, secondo Magnes, avrebbe prima organizzato una campagna per inserire firme palesemente false sul sito della GBD, nomi tipo Topolino, Dottor Fascista, insulti vari, e poi avrebbe smascherato lui stesso la cosa.
Con quale scopo?
Lo scopo, secondo Magnes, era chiaro. Screditare la petizione, attaccando la forma, la vulnerabilità tecnica del sito, senza affrontare la sostanza scientifica degli argomenti.
Hanno risolto il problema tecnico.
Sì, il team tecnico dell'AIR chiuse la falla e rimosse le firme false in circa 24 ore. Ma l'episodio fu ampiamente usato dai media per mettere in dubbio la credibilità dell'intera iniziativa.
E le accuse sui finanziamenti? Avevano fondamento.
Magnes le definisce false. Dice che furono rilanciate da molti sostenitori dei lockdown, compresi alcuni scienziati. Cita David Gorski, che arrivò a definire la GBD un programma eugenetico.
Accuse pesantissime.
Molto. E cita anche Gavin Jamie, che criticò i fondi di investimento dell'AIR, facendo notare, secondo Magnes, una certa ipocrisia, dato che l'università di Jamie stessa aveva legami simili, che lui ignorava. Insomma, un attacco su più fronti, o di paglia. Cioè l'idea che la GBD stesse criticando misure i lockdown della primavera, che ormai erano finite. Un articolo su Wired seguì questa linea e fu apprezzato pubblicamente da Fauci.
Ma non era così.
Secondo Magnes, questo ignorava completamente il contesto. La discussione sulla seconda ondata e l'imminenza di nuovi lockdown, che infatti arrivarono puntualmente poche settimane dopo, in Europa e in diversi stati USA. Quindi la GOBD era tutt'altro che rivolta al passato.
Un quadro di reazione molto dura, quindi. E ci furono conseguenze personali per le persone coinvolte, gli scienziati, gli organizzatori.
Sì, Magnes descrive conseguenze pesanti. Attacchi personali, campagne diffamatorie sui social media, che sono diventate molto aggressive.
E a livello professionale?
Anche lì. Censura e deboosting, cioè la riduzione della visibilità dei loro contenuti online che colpirono Atlas, Kulldorff e Battaciaria su varie piattaforme. Atlas fu formalmente censurato dal Senato Accademico di Stanford.
Addirittura?
Sì. E Kulldorff, racconta Magnes, fu prima rimosso da un comitato consultivo dei CDC, i Centers for Disease Control and Prevention americani, e successivamente fu costretto a lasciare Harvard.
Perché?
Secondo Magnes, a causa delle sue posizioni sull'immunità naturale e la sua critica agli obblighi vaccinali generalizzati, posizioni che lo misero in contrasto con l'establishment accademico e sanitario.
E l'AIR, l'istituto che ospitò l'evento?
Anche l'AIR subì forme di penalizzazione negli algoritmi di ricerca, the boosting. E Magne stesso racconta di aver ricevuto minacce personali, messaggi d'odio all'ufficio. Dice che la cosa turbò parecchio la tranquillità della piccola cittadina di Great Barrington.
Una reazione davvero violenta. Ma la storia non finisce qui, vero? Magnus racconta anche di aver cercato di capire cosa succedesse dietro le quinte a livello governativo.
Esatto. Questo è un altro passaggio chiave del suo racconto. Mesi dopo questi eventi, ormai nel 2021, Magnus e un collega decisero di usare il FOIA, il Freedom of Information Act.
La legge sulla trasparenza amministrativa negli US.
Proprio quella. Per richiedere le comunicazioni interne del NIH, i National Institutes of Health, l'ente governativo americano per la ricerca biomedica, relative proprio alla GBD.
E cosa hanno trovato?
Ciò che scoprirono nel dicembre 2021, quando ottennero le email, fu, secondo le sue stesse parole, scioccante.
Cosa hanno trovato di così scioccante?
Raccontaci. Il documento che fece più scalpore e che Magnus mette in evidenza è una email dell'8 ottobre 2020, pochissimi giorni dopo la pubblicazione della GBD.
Da chi a chi?
Inviata dal direttore del NIH in persona, Francis Collins, ad Anthony Fauci.
Wow! E cosa diceva?
In questa email, Collins definisce gli autori della GBD, Kulldorff, Bhattacharya, Gupta, epidemiologi marginali, fringe epidemiologists.
Marginali? Nonostante le loro credenziali accademiche?
Esatto. Collins nota, con una certa preoccupazione, che tra i sostenitori c'è anche il premio Nobel Levitt, il che rende la cosa più seria. Ma la frase chiave, quella che ha fatto davvero notizia quando è stata resa pubblica, è un'altra.
Quale?
Collins chiede a Fauci, testualmente, una rapida e devastante stroncatura pubblica, quick and devastating published takedown, delle idee della GBD. E chiede a Fauci se una cosa del genere fosse già in preparazione.
Una stroncatura devastante, richiesta dal capo dell'NHI a Fauci. È una cosa molto forte.
Decisamente. E le email successive ottenute via FOIA, sempre secondo l'interpretazione di Magnus, mostravano lo staff di Fauci che raccoglieva attivamente articoli di stampa negativi sulla GBD, come quello di Wired che abbiamo menzionato prima, proprio per usarli come materiale contro la dichiarazione.
Quindi usavano articoli di giornale?
Sembrerebbe di sì. E Collins stesso, in interviste successive, usò pubblicamente l'etichetta di epidemiologi marginali. Altre email, pur con parti oscurate per motivi di privacy o altro, suggerivano fortemente, sempre secondo Magnus, che Collins, Fauci e Birks stessero discutendo tra loro strategie per impedire a Scott Atlas di presentare formalmente la GBD alla Task Force Covid della Casa Bianca. Volevano bloccarla prima che arrivasse sul tavolo, diciamo.
Ma al di là di queste strategie di comunicazione o, diciamo, politiche interne, emerge qualcosa da queste email sul dibattito scientifico interno all'NIH riguardo alla GBD? Hanno discusso i dati, le argomentazioni?
Questo è un punto che Magnus sottolinea con molta forza. La totale assenza in quelle comunicazioni che hanno tenuto di una qualsiasi discussione scientifica sul merito della GBD.
Davvero nessuna?
Sembra di no. La risposta di Fauci e Collins, a meno quella che emerge da quelle email, pare basarsi quasi esclusivamente su articoli d'opinione, critiche mediatiche, etichette come marginali e strategie comunicative, non su un'analisi di dati, studi o argomentazioni scientifiche che potessero eventualmente contraddire la GBD o, al contrario, supportare l'efficacia dei lockdown in modo robusto.
Una mancanza notevole, se fosse così.
Magnus riporta anche che Atlas stesso gli confermò questa impressione in seguito. Raccontò che Fauci, nelle riunioni della Task Force, tendeva a ignorare gli studi scientifici che lui, Atlas, presentava a sostegno di un approccio diverso, preferendo invece discutere i punti salienti di articoli editoriali politici apparsi sui giornali.
La pubblicazione di queste email via FOIA ha avuto delle conseguenze poi?
Sì. Secondo Magnus, ebbe un impatto notevole negli Stati Uniti quando lui e il suo collega le resero pubbliche, divennero una notizia nazionale.
E politicamente?
Portarono a interrogazioni parlamentari per Fauci e Collins. Furono usate come prova in diverse cause legali riguardanti la presunta censura governativa e quella delle piattaforme social nei confronti delle voci critiche. E contribuirono, sempre secondo l'analisi di Magnus, a incrinare in modo significativo l'immagine pubblica di questi alti funzionari sanitari, che sino ad allora era quasi intoccabile per molti.
Un vero terremoto mediatico e politico, quindi.
Decisamente. Una rivelazione che ha cambiato un po' la percezione di come sono state gestite certe dinamiche interne.
Arriviamo quindi alla riflessione finale di Magness, nel suo articolo. 5 anni dopo la firma della GBD, qual è la sua valutazione oggi, guardando indietro a tutta questa vicenda?
Beh, Magness conclude il suo articolo ribadendo la convinzione sua e degli autori della GBD che il tempo abbia sostanzialmente dato ragione ai principi fondamentali della dichiarazione.
In che senso?
Sostiene che l'evidenza scientifica accumulata in questi 5 anni confermerebbe le loro tesi iniziali, e cioè...
Che i lockdown generalizzati hanno avuto un impatto minimo o nullo sulla traiettoria finale del virus.
Addirittura nullo.
O comunque molto limitato rispetto ai costi, che hanno rappresentato una deviazione ingiustificata dalla scienza pandemica tradizionale e che hanno causato danni sociali, economici, educativi, psicologici enormi, molti dei quali, dice, sono ancora ben presenti oggi.
Quindi, secondo la sua lettura, la GBD non era un'idea marginale, come diceva Collins, ma un tentativo legittimo di aprire un dibattito che era stato soffocato troppo presto. Esattamente. La GBD, vista da Magness, nasceva proprio dalla necessità di valutare criticamente politiche che lui e gli altri ritenevano palesemente fallimentari già nell'autunno 2020 e di riaprire una discussione scientifica che era stata chiusa troppo in fretta a marzo.
E l'attacco che ha subito?
Fu attaccata duramente, secondo lui, non tanto per debolezza scientifica, ma da una burocrazia sanitaria che agiva più per motivi politici di difesa del proprio operato e della propria narrativa che per un reale confronto scientifico.
E la conclusione qual è oggi?
La sua conclusione è netta. Oggi i lockdown generalizzati sono largamente screditati come strumento efficace e proporzionato di salute pubblica. La reputazione di figure chiave come Fauci è molto ridimensionata rispetto al passato. E le idee centrali della GBD, l'inefficacia dei lockdown generalizzati, l'importanza cruciale della protezione mirata dei vulnerabili, la necessità di valutare sempre i danni collaterali delle misure, sono, nella sua valutazione, ampiamente validate dai fatti e dall'esperienza di questi anni.
Abbiamo quindi ripercorso, attraverso la testimonianza diretta e, bisogna dirlo, molto coinvolta di Philip Magness, la genesi, i contenuti, la forte controversia e quella che lui percepisce come l'eredità della dichiarazione di Great Barrington. Una storia complessa, indubbiamente, nata in un momento di crisi globale senza precedenti.
Assolutamente. E al di là delle opinioni specifiche sulla GBD o sulla gestione della pandemia che emergono dalla fonte che abbiamo esaminato oggi, che è una fonte specifica con un suo punto di vista, questa vicenda lascia aperta una questione fondamentale, forse utile come spunto di riflessione finale per chi ci ascolta.
Quale questione?
Come può la società, come possiamo noi tutti, trovare il giusto equilibrio in futuro? Da un lato c'è la necessità di ascoltare gli esperti scientifici, ovviamente. Dall'altro, però, c'è bisogno di garantire che il dibattito scientifico rimanga veramente aperto, trasparente, che non tema il dissenso ragionato. E poi c'è la protezione delle libertà fondamentali dell'individuo. Come bilanciare tutto questo, specialmente quando ci troveremo, speriamo il più tardi possibile, ad affrontare nuove crisi sanitarie? Non è una domanda facile.